Ciao a tutti da Faz e benvenuti alla puntata numero 476 di Bold Online, che sarà equilibrata come i due ottavi di finale giocati oggi nel Mondiale di Qatar. Belle cose, belle partite, ovviamente gancio a caso per ricordarvi che questo podcast, questa stagione fa parte di una famiglia un pochino più ampia e se volete seguire i mondiali c'è Catartico e non solo. Siamo in quattro stasera, non ci sono Fleccio e Lore che sono febbricitanti, influenzati cose. D'altronde avere i bimbi piccoli capitano queste cose qua. E quindi saluto Nick.
Buonasera a tutti, non fate fighi.
Non fate figli, saluto Tim.
Io saluto tutti, tranne i Magic che poi tirano a perdere. Fazza, smettetela, smettetela.
Voi siete bravissimi a fare altro, a perdere siamo meglio noi. Ciao show.
Buonasera a tutti, o buongiorno, dipende da quando ascoltate la puntata.
Perfetto. Intanto, così salutiamo appunto la casa madre Vox2Box che in un tweet ci ha segnalato che noi ci occupiamo di canili e in realtà non so se farlo, cioè mi sembra veramente brutto usurpare questo ruolo che sarebbe di Fleccio, però c'è una cosa da dire, Nick, non so se vuoi dirla tu perché riguarda te, cioè
Ma
diciamo
no, non
che
riguarda, io non c'entro un cazzo, tirami dentro sta storia anche tu.
riguarda Chris Paul perché
Faccio parte di cani, di Hitler, cosa sono in questa storia?
di Alex Jones che deve fare il pompiere perché Kanye le dice talmente grosse che anche Alex Jones deve dissociarsi. Però se fai Kanye devi metterti la calzamaglia nera da ladro, che cavolo era quella roba lì. Vabbè, insomma, piccolissimo angolo di finestra sul canile, poi nel caso approfondiremo con Fleccio settimana prossima raccogliendo i vari tweet, le varie cose. Ce ne sono stati alcuni molto divertenti che riguardavano i Clippers, e cioè che non era colpa di Doc Rivers o della Clippers Curse, ma era perché c'era le Kardashian di mezzo, insomma, che i Clippers con Chris Paul di mezzo perdevano. In ogni caso, Kanye West, insomma, varie cose deliranti. Chris Paul avrebbe avuto una storia con Kim Kardashian, l'ex moglie di Kanye, e poi in realtà non è vero. Quindi noi siamo qua per fare servizio pubblico, per fare fact-checking e per dirvi che
Non è vero,
assolutamente
cioè,
non è
secondo me
vero.
si è fatta mezza NBA, quindi potrebbe anche essere,
Ma non lui, magari.
ma non
Ma
lui,
non lui.
cioè, è l'unico rimasto fuori, per quello
Tutti
che
gli
non voleva farlo
altri. Cioè,
sapere.
alla fine, questa notizia alla fine è irrilevante perché tu potresti tirare una monetina 50-50 che quel giocatore lì è passato, diciamo, dalla famiglia o da lei, e questo vale anche per Chris Paul, a prescindere dal fatto che ci abbiano detto che c'è stato. Cioè, non è rilevante. Quindi, comunque, è monetina.
Quindi la domanda è, la Kardashian corsa a questo punto ce l'ha o no?
Secondo me ha varie corse, bisogna anche capire se pari si annullano o si moltiplicano. Perché se ne ha tre dispari, non lo so come funziona.
Non so perché.
Non lo so,
Vabbè,
però.
quest'anno CP3 sfatterà ogni tipo di sfiga, vincerà
Quest'anno
l'anello, dai.
la alza chiaramente.
Ma è già rotto. Già fallita questa vostra cuffata.
In testa alla conference, sempre la settimana scorsa. Vabbè, niente. Prima di iniziare la puntata, che in linea di massima si occuperà di basket in modo un pochino più diretto e non tangenziale come abbiamo appena fatto, c'è un'altra cosa da fare perché quando è che sono usciti? Oggi, ieri, non mi ricordo neanche che giorno sia oggi quando esce il podcast. Comunque sono usciti i nomi dei cantanti o coppie o gruppi o cose iscritti come si chiama? Big, la categoria Big, quella del concorso principale, insomma, il Festival di Sanremo. E per quanto, ovviamente, grazie alla creazione di Candide e di altre bellissime cose, noi non ci occuperemo, grazie al cielo, quest'anno di Sanremo, ci sembrava giusto lasciare la parola a Tim per 2 minuti proprio telegrafici di presentazione, di rapida lettura dei nomi, perché ci sono delle cose molto, molto interessanti, specialmente per noi
Allora,
boomer anziani. Prego,
quanti sono
sono
andati con Kim
vivi.
Kardashian di
Quanti sono ancora vivi? Quanti lo
questo?
saranno tra 3 mesi?
E se
Quanti con Kim?
finalmente morirà qualcuno al festival, come stanno cercando di far fare
Sì.
negli ultimi 3 anni almeno.
Sono le cast secondarie anche lì, devono far morire qualcuno sul palco. Tim, prego, vedi tu, insomma.
Ma no, ma state spensierati a lunga la vita, Citto, state spensierati. Dunque, Tira aria di restaurazione, che è un po', diciamo, stato un trend latente negli ultimi draft, o barra tra virgolette Sanremo, a seconda dei punti di vista. E devo dire che quest'anno siamo proprio a livello di ancien regime, quindi sembra post-congresso di Vienna. Da questo punto di vista, i nostalgici, i nostri coetanei, in linea di massima, saranno soddisfatti perché riemergono gli articoli 31, i cugini di campagna che non facevano un festival dal 1970, credo, prima dell'era della vincita dei Vazzanicchi.
Quindi sono tornati prima i cugini di campagna che i Jalis.
Praticamente sì. Beh, ricordiamo che però i Jalis sono stati politicamente
Eh sì, eh
sconfitti,
sì.
non che non ci abbiano provato.
Ma d'altronde vedi, torna tutto con l'attualità, cioè i nostalgici, le epurazioni, torna tutto.
E cosa veramente importante, ritornano Paola e Chiara, una reunion invocata, credo più della caduta del muro di Berlino tra chi segue la musica leggera, finalmente sono rientrate. E altra cosa interessante, rientra Anna Oxa che sembrava in rotta con la Rai per gli idrologi. E che dopo una diciamo comparsata a Ballando con le stelle, praticamente sembrava esclusa dalla TV nazionale. Poi per il resto tanti altri che conosciamo bene come Giorgia e ormai Taranai, Leo Gassman e compagnia bella, però ecco, si preannuncia secondo me un'edizione abbastanza scoppiettante, quindi staremo a vedere, ma restate con noi.
Oh, le Chiara suggerisco su Instagram, mi dicono. Mi dice Totone, quindi è una garanzia.
La svolta sexy nel 2005, credo, quindi va avanti da un po',
Il
però
2005 vuol dire che ormai la svolta sexy è quasi maggiorenne, così per dire.
più o meno.
Sì. Maggiorenne, tra l'altro, che dovrebbe essere requisito per guardare quell'Instagram, ma fa niente. Va bene, basta, torniamo all'NBA, va. Torniamo all'NBA perché oggi, come promesso, come preannunciato, come detto in tutte le salse. E quindi, vabbè, niente, i Boston Celtics. Ovviamente ci sono i tifosi dei Celtics con le mani sui maroni, ma
Ma insomma, mi sembra che Scalabrini è rimasto con le mani altro che sui
Scalabrini
maroni.
va un pelo più su. Qualche 20 centimetri più su dei maroni, diciamo, sì.
Sì,
Vabbè.
però dovrebbe anche un attimo posare il fiasco.
Allora, facciamo un attimo di contesto, poi diciamo le nostre. I Boston Celtics ovviamente sono la squadra con il miglior record della Lega, con i differenziali migliori, poi differential, net rating, record atteso, tutte queste cose qua. Quindi credo insomma di non dire nulla di clamoroso, dicendo che in questo momento sono la miglior squadra NBA, al di là poi del fatto che lo dicono i numeri e lo dice il record, lo dice l'eye test, lo dice tutto. Siamo di fronte alla miglior squadra NBA. Miglior squadra NBA che in questo momento ha una difesa che l'anno scorso è stato il loro punto di forza estremo, specialmente diciamo dalla trade deadline in poi o poco prima, a livelli veramente storici, invece che quest'anno è svogliata, annoiata, non so, fate voi, è la quindicesima difesa dell'NBA, e invece hanno un attacco che è assolutamente senza paragoni. In questo momento l'offensive rating è 120,7, che sarebbe il valore più alto mai registrato, e insomma, poi andiamo a vedere come e perché è così alto. I Celtics ovviamente non hanno ancora potuto schierare Robert Williams, su cui al momento non ci sono grosse notizie. Si pensa che rientri fra boh, un mesetto, non lo so. Sicuramente saranno tifosi Celtics più informati con le voci dell'ultimo quarto d'ora e non quelle del giorno prima. Comunque va bene. E per il resto, però, sono abbastanza, ripeto, nettamente la miglior squadra NBA. E appunto andiamo a vedere un po' il perché il loro attacco è così brillante. Hanno sicuramente un candidato MVP, e mi sembra insomma innegabile che Jason Tatum sia forse il giocatore two-way più forte in questo momento, perché ci sono altri candidati MVP, ma che magari hanno delle pecche difensive o dei lapsus difensivi maggiori di quello che ha detto in questo momento, o un effort difensivo, quello che volete, insomma.
Infatti si è preso un po' di schiaffi, ma non è così peregrina quello che ha detto Paul Pierce, mi ricordo se ieri o comunque questa settimana, che Jason Tatum in questo momento ha superato KD come valuable player in NBA.
Ci può stare. E poi oltre a un grandissimo Jalen Brown, che è sicuramente tra i migliori, se non forse addirittura il migliore in assoluto, secondi dell'NBA, quindi giocatore di cui sappiamo, insomma, non eccezionale in creazione dal palleggio, ma eccezionale in praticamente tutto il resto. E poi c'è Marcus Smart, che da point guard ormai ha trovato una sua collocazione definitiva, al di là della difesa, anche in attacco, ha delle cifre a livello di assist che sono le migliori della carriera. I Celtics in generale sono una squadra che si passa tanto e bene il pallone. E poi c'è il fatto che chiunque altro praticamente di questa squadra sta tirando il 40% a 3 o robe nei dintorni del 70% di effective coi piedi per terra, che ovviamente non è sostenibile, però tra il non è sostenibile e il e capire insomma quanto e come e perché non sarà sostenibile, c'è da fare qualche ragionamento.
Cerco il 55 prego. Nel long two, oltre il 40.
Esatto.
Ma veramente ogni singolo giocatore sta tirando un effective field goal superiore a quella della carriera e superiore a quella expected, diciamo, secondo varie metriche. Quindi stanno tutti tirando meglio di sempre, meglio del previsto, che è anche questa una cosa. Avevo anticipato tu una cosa, ovvero che se la passano molto spesso e anche molto bene. È una squadra che ha delle vibes tipo gli Spurs del Revenge Tour, di quando insomma esprimevano un grandissimo gioco e fondamentalmente hanno passeggiato durante i playoff, quasi per tutti i playoff. Ricordano sinceramente quella strada lì, ovvero quella squadra lì, ovvero quell'attacco funziona veramente a meraviglia, trovano un sacco di tiri aperti, quindi sì, stanno performando, ma mi sembra difficile che non siano, se non il miglior attacco, tra i primissimi attacchi NBA, come giocano, cosa presentano e che tiri si prendono. Quindi, per carità, stanno tirando tutti estremamente bene, sono tutti estremamente in ritmo, tutto molto bello, ma che vi aspettate? Cioè, tirano sempre lì bellissimi, guardatevi pure le loro partite, ma stanno veramente giocando a un livello superiore a quello di tutti gli altri. Cioè, mi sembra proprio il loro livello, facciamo quello degli altri. Sulla difesa, quindicesima, sì, un po' svogliati, sì. E a questi qua manca uno che ho letto la statistica l'altro giorno, io sono rimasto secco. In carriera ha stoppato più tiri di quanti ne abbia sbagliati lui, liberi compresi.
Sì.
Questa cosa non ha senso. Cioè, se tu sommi i tiri che lui ha sbagliato e i liberi che ha sbagliato, non fai i suoi tiri stoppati. Ma che cazzo? Posso dire?
Sì, certo.
Oltre a ma che cazzo, diciamo, stanno trovando ottime cose della panchina, perché Brogdon sta facendo praticamente qualunque cosa in qualunque quintetto viene messo e sta rendendo estremamente bene, che si è risvelata una gran presa. White sta continuando quello che era il percorso della scorsa stagione. Tatum, Brown, Sage, Express Tour, non c'è da aggiungere altro. Poi ecco, praticamente qualunque bipode in quella canotte, questo senso, sta tirando il 43 e quindi diciamo...
Pure Griffin sta facendo una stagione...
Ha anche fatto una schiacciata quasi...
Esatto.
Quasi vagamente da vecchio,
quasi
esatto.
Sui tempi.
Sì, diciamo. Secondo me in questo senso sono sia nella fase luna di miele, sia in stato di grazia, sia stanno giocando un grandissimo gioco. Vediamo, cioè la stagione è lunga e vediamo se arriverà qualche granello di sabbia negli ingranaggi, però vanno un po' dritti.
Da aggiungere, prima di lasciare la parola anche a Tim, è che oltre a passarsi tanto bene la palla, hanno praticamente sempre in campo tiratori validi in almeno 4 su 5 dei giocatori schierati, spesso 5, hanno spesso 3 se non 4 giocatori in grado di creare, poi magari, ripeto, con i difetti del caso come Jalen Brown, però non conta se devi creare contro, che ne so, la parte che stiamo guardando, Alvarado e Herb Jones. Un'altra cosa è se devi creare sul lato debole con la difesa mossa e tutto il resto. Non è esattamente la stessa cosa, e in questo Jalen Brown è fenomenale. E poi hanno diciamo il grandissimo pregio, esattamente come con gli Spurs, esattamente come gli Warriors, di essere tutti comunque disposti a sacrificio di in termini di tiri, in termini di responsabilità, in termini di portare blocchi anche lontano dalla palla. Io credo che ormai sia abbastanza imprescindibile un lavoro da parte di tutti e cinque giocatori in campo, appunto, di blocchi lontano dalla palla. Questa è una cosa che al tempo aveva sdoganato John Stockton, poi sì e no, poi si è arrivati a Curry che l'ha resa un'arma assolutamente devastante, e adesso credo che i Celtics stiano giovando di questo. Sembra un'ovvietà, però in realtà sappiamo benissimo che con gli ego di... pensiamo a Westbrook, poi adesso Westbrook tra l'altro sta giocando molto molto bene, poi magari... però insomma c'è il famoso discorso di Westbrook, che Westbrook non porta blocchi mai, adesso si sta vedendo qualcosina vagamente, perché sappiamo insomma che l'ego di questi atleti è abbastanza particolare. Che Jason Tatum sia il leader, per esempio, intendo dando l'esempio, anche portando i blocchi off the ball per soluzioni magari per il Derrick White del caso, che senza offesa però non è un giocatore che dovrebbe essere il finalizzatore di una squadra con Jason Tatum, però diciamo alza l'asticella per tutti, spinge tutti a fare le stesse cose e si crea un circolo virtuoso di cui vediamo i risultati. Tim, tu che polso hai dei Celtics?
Ma diciamo che hanno proseguito sulla falsariga dell'anno scorso, sia in positivo, come avete già spiegato, che se vogliamo anche in negativo, insomma, al di là del record, cercando sempre però nell'uovo, se in finale l'anno scorso uno dei problemi maggiori era ogni tanto dei blackout che avevano portato a 20 palloni persi all'incirca di media in finale. Quest'anno stanno intorno ai 14-15, se non ricordo male, a un certo punto erano comunque tra la quinta e la sesta posizione, è sicuramente qualcosa che devono migliorare e che da un certo punto di vista, secondo me, è anche un campanello d'allarme per gli altri, perché non è necessariamente detto che al di là del record abbiano grattato tutta la superficie del loro potenziale. Ci sono delle cose che devono ancora sistemare e che sono fisiologiche, secondo me, vista la situazione della panchina. Una situazione che finché hanno gestito molto bene, perché sono una franchigia solida e perché probabilmente Stevens è anche bravo, è stato molto bravo a tenere uniti i pezzi fino a questo momento, quella di Brown, che comunque rispetto all'anno scorso, secondo me, è premesso quelle 3-4 partite che ho visto, mi è sembrato decisamente pacifista in difesa rispetto all'anno scorso, molto più degli anni scorsi, e che forse è l'unico giocatore cerca d'autore che hanno in questo momento, nel senso che il suo ruolo è meno definito rispetto a quello dell'anno scorso, tira tantissimo, secondo me non necessariamente integrato nell'attacco come l'anno scorso, e a lungo andare forse è uno dei pochi aspetti su cui devono un attimino, magari togliendo anche qualcosina a Tatum, al di là di quello che sta producendo adesso, devono integrare in prospettiva, insomma, playoff, in prospettiva anello, perché insomma, sono dei contender fatti e finiti. Non so come interpretare anche l'estensione che ha preso Horford, credo sia sempre una specie di occhietti a cuoricini che vengono lanciati all'interno dello spogliatoio, però ecco, in generale, al di là insomma, di questi piccoli difetti che sono fisiologici perché nessuna squadra è perfetta, nettamente credo la squadra più solida in questo momento a livello di contender.
Mi fai un pochino più innamorati rispetto all'anno scorso dei quintetti piccoli. Infatti non so nemmeno se una volta che rientra il Time Lord sarà titolare o farà il sesto uomo o quant'altro, perché li vedo un po' più orientati da quel punto di vista lì. E questa è una roba che peraltro sta un attimo ribaltando quelli che erano i possibili matchup dei playoff, perché hanno passeggiato sopra Milwaukee, hanno faticato invece contro Cleveland e Chicago a caso, non dovrebbe essere un contendere playoff, ma è... Non so cosa vedere da quella partita lì, ma Chicago è un po' indecifrabile questa stagione.
No, non è indecifrabile, è una merda.
Però quelle partite lì,
A tal proposito si è scritto un ascoltatore su Twitter chiedendoci di dire perché Miami fa sempre il culo ai Celtics. E ovviamente noi questa settimana abbiamo deciso di parlare di Celtics dopo la nottata in cui hanno perso in casa Boston, Milwaukee e Phoenix, tra l'altro contro squadre, diciamo, non necessariamente brillanti. Alla fine,
vabbè, Phoenix ha giocato contro il più forte di sempre, quindi ce l'aspettiamo.
Sì, panchinato perché non difendeva.
In campo nel finale.
Sì.
Forza Rockets.
Comunque, vabbè, ci ha chiesto perché Miami fa il culo. Vabbè, Miami comunque è una squadra che in singola serata, se tutto funziona, se motivati, eccetera, eccetera, se la può giocare anche
con questo padre che trova dall'infortunio.
Esatto, era fresco Butler, ha beccato una bella serata Lauri, insomma, queste cose qua succede, e poi è una squadra comunque molto orgogliosa, cioè mi sembra più facile che Miami venga piallata in back-to-back da, che ne so, gli Wizards del caso. E che però se c'è una partita seria contro appunto una squadra valida ci stia, insomma, che se la giochino al meglio. Non per questo trarrei conclusioni sui rapporti di forza tra Boston e Miami, anche perché tutto quello che volete, ma credo che se dovessero esserci nelle condizioni attuali delle sfide ai playoff tra i Celtics e gli Heat, ce ne sarebbero al massimo 5 e più facilmente 4. Quindi insomma, vale quel che vale. Ecco, non mi agiterei troppo se fossi tipo Celtics per
Sì,
gli Heat.
sono ancora nettamente più forti i Celtics, anche se vabbè, Miami in questo momento è una squadra che sta andando un po' di più che col pilota automatico, giusto per far passare questa regola season, aspettare i playoff, anche l'età di alcuni componenti.
Diciamo del possibile calo delle percentuali, è chiaro che a un certo punto le percentuali scenderanno, però come diceva prima anche Nick, i tiri costruiti dall'attacco di Celtics sono talmente belli che è difficile immaginare che scendano al 30%, ecco, quindi resterà comunque molto probabilmente un attacco super, poi magari non 121 punti per 100 possessi o quel che è, addirittura Kenyan Glass gli dà 122, tanto per dire. Togliendo il garbage, eccetera, eccetera. Fortissimo a metà campo, forte in transizione, insomma, veramente eccezionale. Caleranno, ma c'è sotto una struttura, non è un periodo particolarmente fortunato al tiro così a caso. È sicuramente un periodo particolarmente fortunato al tiro, ma sono delle ragioni precise, ripeto, è destinato a restare a
Ma
livello d'eccellenza.
oltre a quello, secondo me, è anche fatto per me una squadra talmente solida e matura che nel momento in cui dovessero avere difficoltà in attacco e far calare le percentuali, hanno sicuramente le capacità di aumentare un po' i giri in difesa e vincerlo anche difensivamente, perché poi adesso si sono un po' rilassati forse difensivamente, però anche poi quando rientra il Time Lord che gli chiude un po' di spazio dietro in più. Sono messi benissimo per poter vincerla anche con la difesa.
Decisamente. In questo momento è abbastanza impensabile vedere i Celtics fuori dalle finali di conference, anche perché sono tranquillamente in grado di assorbire uno o forse anche due infortuni a chiunque non si chiami, non abbia un nome che inizia per J. Quindi sono veramente, veramente la miglior squadra NBA in questo momento e credo che siano anche un ottimo esempio. A livello di ambiente, struttura e tutto il resto, perché non dimentichiamoci che questa sarebbe una squadra senza il papà allenatore, perché insomma, cosa è successo a Udoka lo sappiamo molto bene. Mazzulla, secondo me, è ingiudicabile, non nel senso che non abbia meriti, è palese che abbia meriti, però veramente, come diceva prima Show, si va col pilota automatico, quindi fai anche fatica a dire è un fenomeno, è solo molto bravo, eccetera, eccetera. Sicuramente non è scarso neanche per sbaglio. Poi da qua in su, ovviamente in questo momento non è neanche per sbaglio giudicabile.
Però sono anche una squadra che gioca molto poco sullo schema disegnato, cioè sono molto a read and react come tipo di attacco, quindi fai anche fatica a giudicare quello. Sono
Esatto. Sì,
talmente bravi nelle
ma
letture, sono talmente bravi a far saltare il banco in attacco, saltare l'uomo, roba così, che come fai a dire dove metto l'allenatore, dove metto loro?
Anche perché, cioè, appunto, su quello vanno veramente molto col pilota automatico. L'allenatore verrà poi giudicato, secondo me, nel momento in cui si dovrà fare magari qualche aggiustamento in una serie di playoff, eccetera, per questa regular season. Secondo me, anche per il futuro, a meno che non ci siano degli infortuni che lo costringono a fare qualche variazione, quindi fare qualche adattamento, per il resto, secondo me, sarà abbastanza un controllo
Beh,
sulla
questo vince l'allenatore
supervisione.
dell'anno, lo darei quasi per ipotecato ormai la cosa.
Beh, se fa questa stagione sì, però sappiamo anche che un premio che vuol dire, in certe cose vuol dire poco nulla, quanti sono gli allenatori dell'anno che poi l'anno successivo
Sì, per carità.
sono stati licenziati, ma non per questo, cioè non voglio dire che sia scarso,
No, certo.
che chiaramente premiano quello con record migliore. Giustamente anche è arrivato questa stagione dopo vari casini. Se fa questa stagione qua tutta la stagione, è giusto anche darla a lui. Però poi capire se effettivamente sia un allenatore di altissimo livello lo saprà nel momento in cui ci saranno le prime difficoltà, ci saranno magari da fare degli aggiustamenti in una serie playoff, e capire un po' di più di quello che possa allenare una squadra che non abbia questa struttura così solida.
Direi basta, l'unica cosa da aggiungere, non ne parleremo oggi, di Jaylen Brown, che è, possiamo dire, un Kyrie Irving illuminato? E
Possiamo dire
sia ecco,
un Kanye West col Jumpshot?
cioè, sia illuminato nel senso di hashtag illuminati col terzo occhio, e sia illuminato nel senso che, almeno rispetto a Kyrie, diciamo che ha una parvenza, perché poi è solo la parvenza, insomma, di capacità di stare con i piedi per terra e di separare il lato sportivo e il lato di spogliatoio dalle sue visioni
Possiamo dire che è un
dell'NBA.
Kyrie Irving con un contratto di scarpe meno oneroso?
In questo momento nessuno ha un contratto meno
No,
oneroso di
certo,
Kyrie,
però
che è zero,
di
però
quello è di inizio anno, diciamo.
sì, questo sono d'accordo, assolutamente. Però vabbè, insomma, personaggio particolare anche lui, e la cosa bella è che chiunque abbia a che fare con Kyrie dice che è una persona meravigliosa. Kyrie fa un sacco di beneficenza, ad esempio. Stessa cosa con Jaylen Brown, una persona curiosa, che si informa, eccetera, eccetera. Forse si informa un po' troppo, come si dice, fa le sue ricerche un po' troppo, ne facesse qualcuna in meno. Basta, credo che per i Celtics sia tutto, ovviamente nell'attesa di vederli in difficoltà, ma non perché lo si augura, ma perché appunto è. In questo momento serve una controprova, cioè di questi Celtics abbiamo già visto tutto, sono squadra migliore, punto, non si discute, non è per sminuirli, anzi, è proprio perché serve un livello ulteriore per valutare. Io mi sposterei rapidamente su invece i Milwaukee Bucks, di cui avevamo già detto qualcosina all'inizio stagione per il discorso della difesa di Brook Lopez. I Bucks sono 16-6, quindi molto vicini comunque ai Celtics, nonostante abbiano avuto sostanzialmente zero da Chris Middleton, che è appena rientrato, e è rientrato anche arrugginito, ma non che fosse in attesa questa cosa. I Bucks in questo momento sono un attacco molto inceppato, siamo a metà NBA, il sedicesimo, però la miglior difesa dell'NBA, e la seconda miglior squadra a rimbalzo dell'NBA dietro ai Grizzlies, però là c'è Steven Adams, hashtag Steven Adams direi in quel caso. E quindi sono, se vogliamo, l'esatto opposto dei Celtics, quindi là attacco incredibile, difesa media, forse mediocre, qua difesa incredibile, attacco medio, tendenzialmente mediocre, e allo stesso modo là manca il miglior difensore, qua manca quello che probabilmente è il miglior attaccante a metà campo dei Bucks, o comunque quello che permette di giocare un po' di più con Giannis da bloccante rollante, meno da creatore, che toglie un po' di pressione, insomma, così via. Lo sappiamo qual è il valore di Middleton. Quindi, per entrambe, diciamo, il rendimento non eccelso nella metà campo si giustifica abbastanza facilmente con l'infortunio. A dei Celtics mi ero dimenticato che delle loro 5 sconfitte, 3 sono arrivate all'overtime, però tutti e 3 gli overtime li hanno persi. Quindi, giusto per dare
Quindi
un.
basta pareggiare alla fine di 48 minuti e andare a
Esatto,
vittoria, cioè.
ed è fatta, tra cui quella appunto con Miami.
Mi sembra una debolezza molto facile da, insomma.
insomma, sarà mica difficile pareggiare una partita di basket. Su, fai 0-0 e sei a posto. Fai
Invece di vincerla, ti basta pareggiarle e hai vinto, ovviamente.
melina 48 minuti e 2 risultati a
Esatto.
disposizione. Bucks invece, vabbè, sono 1-0 nelle partite supplementari, quindi chi se ne frega è rilevante, non ha nessun senso guardare questo dato quando è una sola. E appunto c'è un pochino da capire se sono effettivamente la seconda forza est o se magari, che ne so, l'ascesa dei Cavs li può un pochino mettere in discussione, perché la mia squadra comunque è abbastanza corta. Quest'anno hanno sbloccato Javon Carter, che ha degli indicatori di rendimento pazzeschi a livello difensivo, un po', insomma, l'hanno già detto, non è una novità, ma sta veramente veramente facendo il mostro in difesa, ed è una grossissima mano per Jrue Holiday, perché fa sì che ogni tanto anche Jrue Holiday possa evitare di fare 25 metri di pressione sul portiere di palo avversario. Due giocatori così veramente,
e ne hanno due, il problema è quello.
Cioè, uno in campo ce l'hai sempre, uno in campo ce l'hai sempre.
Sono veramente inaffrontabili, per motivi, sono veramente una scocciatura.
Sì, per il resto Giannis anche lui sembra un pochino col pilota automatico, è regredito abbastanza al tiro con diverse male lingue, perché si è affidato a Little Shooter, che è un, diciamo, uno shot doctor di Instagram, che ha avuto negli anni anche magari qualche successo, ma è diventato famoso perché ha rotto il tiro di diversi giocatori, tra cui Giannis, e uno si chiede perché un Giannis debba andare da
questo. Che successo è, scusa, non ho capito.
No, negli anni ha avuto dei successi con altri giocatori, però questo non è successo con Giannis, ecco. Quindi non si capisce perché Giannis abbia scelto uno con una nomea, diciamo, se non altro discussa e discutibile, non che si debba per forza andare tutti da Chip o da quei Dirk, di cui mi rifiuto di pronunciare il nome in tedesco, però insomma, delle vie di mezzo, ecco.
C'è Gershwinta.
Lui. E per il resto i Cavs, scusate, i Bucks mi sembrano, come dicevo prima, un pochino corti, perché si vede ancora un bel po' troppo Grayson Allen, che è un giocatore che sai già che poi ai playoff devi prendere, mettere in naftalina e se ne riparla mesi dopo. In questo momento Grayson Allen è, credo, il secondo giocatore dei Bucks per differenziale on-off dietro a Jrue. Con Grayson Allen in campo i Bucks sono più 11, così come con Jrue, vabbè, 10-8, comunque più 11, quindi eccellenza pazzesca. Però questa è una cosa che sappiamo tenderà a non durare. Quindi, mentre sui Celtics abbiamo già più o meno idea del fatto che tutti i loro giocatori principali saranno validi ai playoff, quindi ok, Cornette e Hauser spariscono, però tutti gli altri, Grant Williams in su, sai che saranno validi. Qua sui Bucks non sappiamo, bisogna vedere in che condizioni sarà Pat Connaughton, in che condizioni sarà appunto Javon Carter, se può stare in campo e così via. Hanno provato a insistere un po' di più su Jordan Nwora, benissimo al tiro, il resto. Hanno provato a buttare nella mischia Beauchamp, il rookie, che ha fatto alcune cose belline, altre cose un po' peggio. E se no siamo di nuovo al Wes Matthews o George Hill. George Hill è tipo quinto, credo, per minuti giocati in questa stagione di Bucks, e magari anche no.
Sì, George Hill sta raggiungendo l'età tipo dei Basta Fischer, dei Basta George Hill, non è ancora lì, ma
Chiedo
ci
scusa
sta avviando.
sesto, chiedo scusa sesto, ma comunque ci siamo capiti, ecco. E vabbè, quindi questa è la squadra, l'ennesima stagione senza senso di Bobby Portis, che dopo ci fa rimbalzo veramente. Bobby Portis ha trovato il suo paradiso a Milwaukee in questo contesto, e come dicevamo prima, stagione favolosa di Brook Lopez, che quando lo potrà testimoniare Show, è come un buon vino che ha bisogno di anni, magari in cantina, per raggiungere il suo punto di perfezione. Ce ne sono alcuni che rendono bene da giovani. Brook Lopez mi sembra un po' un Giroud, per fare il paragone con il calcio, cioè uno che praticamente invecchiando migliora, ed è quasi nel miglior momento della sua carriera a
E
questo punto.
anche i vini da giovani sono un po' ruvidi, tiravo le gomitate, quindi ci sta, insomma.
Va bene, prego col vostro polso sui Bucks.
Ma anche secondo me stanno andando un po' col pilota automatico, perché sono abbastanza simili rispetto agli anni scorsi, quando però c'era Middleton, e questo fa una grossissima differenza. Il fatto di essere corti è un problema che, diciamo, hanno avuto anche in passato sono riusciti anche un po' a mitigarlo. Quest'anno non lo so come andrà più avanti, però voglio dire, se siamo parlati comunque, prima abbiamo detto che Jaylen Brown è il secondo giocatore di una squadra più forte che c'è in NBA, probabilmente perché Middleton in questo momento era fuori, perché se la giocherebbe abbastanza. È chiaro che però se sei con quel record lì e hai il tuo secondo miglior giocatore, che è quello che poi ti facilita un attacco che sta facendo fatica, che è fuori, diciamo che di scusanti ne è abbastanza. Sono sempre, secondo me, molto vincolati alla salute dei giocatori, perché vabbè, Giannis tendenzialmente sta sempre abbastanza bene, Middleton qualche problemino fisico ce l'ha avuto e ce l'ha e speriamo che si siano risolti. Gli altri hanno comunque o una certa età o comunque qualche deficienza a livello fisico ce l'hanno avuto in passato, quindi metterei qualche punto interrogativo in più sui Bucks.
Vabbè, diciamo che in quando hanno vinto il titolo, credo che se vai a guardare la panchina, che siamo stati la peggior panchina della storia per una squadra che abbia vinto il titolo, cioè sono tra virgolette abituati ad avere gente che contribuisce in regular e poi ad essere drammaticamente più corti nei playoff, finché sono nella fase, diciamo, della parabola ascendente, o finché resta questa o leggermente discendente De Giannis, se lo possono anche permettere. Giannis quest'anno sta sparacchiando da fuori in modo anche divertente, credo che abbia fatto già due o tre partite da 8 triple, e in generale, cioè, credo di aver visto, insomma, un'intervista in cui quasi ha chiesto scusa per aver tirato eccessivamente da fuori, il che sottointende appunto come si stia gestendo al di là, insomma, di quello che dicono i numeri. Diciamo che la cosa che mi lascia più perplesso è in guardia, che insomma c'è stato Javon Carter che gli regge col 40% da tre e gioca in questo modo, probabilmente gli sta colmando un bel buco, però insomma se i tuoi primi davanti sono George Hill e Holiday, che va benissimo, ma che comunque devi gestire sempre in regular, forse questa è, se vogliamo, certo, cerchiamo un pelo nell'uovo, qualcosa che nel corso della stagione potrebbero un filo aggiustare. L'anno scorso hanno giocato per tutto l'anno, a parte insomma i playoff, senza Brook Lopez, e la differenza c'è e si sente, nel senso che sono una squadra che gioca in modo differente quando c'è lui, al di là del rendimento impeccabile che c'è in questo momento Lopez. È chiaro che l'anno scorso sono stati bravissimi ad ammortizzarlo e la sua presenza, secondo me, sta anche colmando qualche lacuna a livello di lettura degli altri. Con Naughton è rientrato da poco e gli servirà sempre in ottica regular. Fondamentalmente sono quelli lì, cioè nel senso è una squadra giusta per Giannis e quindi non è necessariamente giusto, secondo me, andare a fare il pilone nuovo in continuazione, cioè però ormai sappiamo già che funzionano quando arriva primavera e quindi bene così. Credo che sia un cast di supporto un filo sopravvalutato, però è funzionale, quindi
Secondo me la difesa dei Bucks è meno sostenibile di quella dell'attacco dei Celtics per alcuni passaggi. Prima di tutto perché stanno facendo drop su praticamente qualunque cosa, ed è una cosa che i playoff ti aggiustano in due minuti, e praticamente giocare drop così è l'unico modo per avere Brook Lopez in campo tutto questo minutaggio. Brook Lopez in campo questo minutaggio ti porta ovviamente dei numeri difensivi notevoli, però insomma quando ti cominciano a stanartene nei pick and roll playoff questa cosa non è più sostenibile. Quindi per carità, non sto dicendo che Bucks sarà una brutta difesa, come dicevamo insomma che l'attacco di Celtics calerà, ma non diventerà un attacco mediocre, la difesa di Bucks non diventerà mediocre, però questi numeri mi sembrano forse più drogati di quelli dei Celtics, per fare insomma questo parallelismo. Per il resto, secondo me i playoff li vediamo una volta completi quant'altro, perché finora negli ultimi due anni hanno perso una serie a gara 7 senza Middleton.
Esatto. Esattamente. Quindi questa è chiaramente una stagione in cui vogliono arrivare sani in fondo, il resto non è così importante. E in un certo senso droppare è una strada abbastanza sicura. Poi vabbè, loro sono la miglior difesa, però è sempre detto droppare in regola, scusate, ce la faccio stasera. Droppare in regular season ti dà una, come dire, un floor di rendimento difensivo abbastanza alto. Poi devi vedere se hai anche altre armi. Loro storicamente hanno dimostrato di averle. Portis, che può fare la, insomma, il partner di Giannis anche in difese molto più mobili e che cambiano. Vedremo, non credo che perdano l'abitudine a fare la difesa che cambia tutto, insomma, solo perché per 40 o 50 partite hanno droppato come dei pazzi, però lo vedremo. Non ho tanto altro da aggiungere, insomma, quello che abbiamo detto, più o meno il quadro sui Bucks l'abbiamo dato, non so se voi avete qualcos'altro.
Circoliamo. Finché nessuno di loro twitta robe su Hitler, così non vale la pena di parlare.
Va bene, approfitto prima di passare alla parte, diciamo, principale della puntata di oggi, perché i Celtics mica lo erano, di un po' di tempo a disposizione per andare a ripescare domanda che ci ha fatto Massimiliano, ascoltatore dei Pacers, dopo che avevamo parlato di Indiana, oltre a darci delle informazioni in più, insomma, su alcuni giocatori, da Nembhard, che poi ha anche vinto una partita, quella contro i Lakers, a Maturin, Haliburton, Hield e Turner. Lui ci dice: mi rendo conto che sul discorso Wemby sono in netta minoranza, ma vi pongo una domanda che nei momenti secca di attualità potrebbe tornarvi utile. In realtà non siamo in secca attualità, ma lo siamo allo stesso. Atlanta, scusate, Indiana, che in questo momento è appena dietro Atlanta in classifica, quinto posto a est, giusto per fare un po' di contesto, che sennò poi magari ci perdiamo. Ha una franchigia in ricostruzione nell'NBA attuale, con spazio salariale, diverse scelte future nelle proprie mani e alcuni giocatori appetibili sul mercato. Conviene il 14% di possibilità di avere Wemby anche a costo di bruciare un anno di sviluppo di giovani della roster? O conviene aspettare che un qualche secondo, terzo violino scazzi improvvisamente, inaspettatamente con la propria franchigia? Esempio, con nomi e situazioni completamente casuali, è probabile fare schifo e riuscire a scegliere l'alieno o aspettare che tempo un mese e un assistente di Anseld si invaghisce della moglie di Bill o Brandon Ingram ingravida la figlia di David Griffin e il padre impazzisce?
Alieno.
Alieno. Io onestamente sulla cosa della crescita dei giovani sono sempre combattuto, perché credo che si possa fare un contesto positivo anche tankando come delle bestie, perché se sei positivo ma scarso, cioè non è che stai insegnando ai giocatori a perdere apposta, né stai sacrificando la crescita di Maturin. Io non credo che se adesso per qualche motivo i Pacers cedono Turner e Hield e anche, che diavolo ne so, qualcun altro a caso, e dal quinto posto a est finiscono, boh, undicesimi in vento, è una cosa che blocca in qualche modo la crescita di Maturin. Su queste cose sono sempre un po' in dubbio, come valutazione generale. Nello specifico, sì, alieno. Come ho scritto anche prima, noi fra 5 anni diremo di quello là, le cose che adesso diciamo di Mbappé, cioè incredibile, sarà uno leggendario, bla bla bla.
Anche perché poi è pieno il mondo di giocatori che hanno giocato in squadre perdenti, che però sono venuti fuori e si sono dimostrati degli ottimi giocatori. Sto pensando a Sga, che ha giocato in una squadra perdente negli ultimi anni, però si vede che è un signor giocatore, non è che ne hai bloccato la crescita.
Sga ha giocato in una squadra perdente gli ultimi 2 anni e poi ha sempre giocato in squadra playoff, però, e ragazzi, già era buono allora. Quindi.
Devin Booker si è preso per quattro anni del giocatore vuoto e tutto il resto, e non mi sembra che però quei Suns, che erano veramente la peggio merda che c'era in giro, so che Nick non si offenderà, anzi mi appoggia in questa posizione, cioè quei Suns erano veramente la peggio merda che c'era in giro, dimmi che Booker è venuto su male.
Ma infatti mi sembra, cioè, abbastanza palese che i giocatori forti in contesti scarsi diventano forti, i giocatori scarsi in contesti forti diventano scarsi, cioè restano scarsi, non è che c'è niente da...
Solo che secondo me se cerchi di giocare a vincere sembra poi più forte di quello che è, ti ritrovi ad avere, non so, i Jeremy Lin piuttosto che i Landry Fields, giusto per pensare al mio
Questa
orticello che...
però è necrofilia, non è solo pensare
Cioè, secondo me, l'unica cosa che sposta sul tipo di valutazione è che role player, veterani, roba così, in un contesto perdente non lo giudichi perché non serve a granché, e
Esatto.
in un contesto di squadra vincente, contender, quello che ti pare, ha un altro valore, ha un altro ruolo e quant'altro.
Dai, no, non
Tanto
fai
fin quando non avrai una squadra,
l'esplosione.
fin quando non avrai una squadra decisamente vincente, non potrai capire se hai dei role player che sono di livello, perché
No, Timo,
magari
ma
non.
non sto parlando di già a quel livello lì. Ovviamente non è pressione, ma si parla insomma di poter essere eventualmente una stella o roba del genere partendo da potenziale. Non è che se non hai pressioni puoi diventare una stella. Lo star game lo fai quando sei in zona playoff, banalmente, quindi un po' di pressione lì ce l'hai già.
Vogliamo dire un'altra cosa? Haliburton non è diventato così oggi, né in 4 mesi a Indiana l'anno scorso, eppure stava ai Kings, giusto per dare altri nomi, ecco. Quindi son sempre un po' combattuto su queste cose. È ovvio che tu vorresti che ogni giocatore NBA giocasse nei Celtics del caso, negli Spurs, negli Warriors del caso, potesse confrontarsi ogni giorno con dei campioni che lo sono anche fuori dal campo e con un contesto positivo e tutto il resto, però mi sembra abbastanza, insomma, imperfetta questa correlazione. Ecco.
No,
Dimmi, dicevi, vai.
facevo parallelismo, nel senso Booker però non è male, hai scelto in situazione Josh Primo, cioè nel senso hai preso un ragazzino, l'hai preso con la carta lotteri e tra virgolette i suoi primi 4-5 anni, quindi alle massima, aveva, indipendentemente dal contesto in cui giocava, una versione molto relativa. C'era comunque, ma era ammortizzabile.
Poi ha iniziato a far vedere gli attributi, ma nel senso sbagliato.
E secondo me il problema del tuo ragionamento di fondo è sempre un discorso molto intriso di narrativa, nel senso che comunque, ad esempio, Haliburton è uno che comunque rispetto alla maggior parte di quelli che entrano in NBA adesso. Si era fatto 2 anni di college, sembra una stronzata, ma già uno in più, secondo me, fa un po' la differenza. Cioè, un giocatore che ha 23 anni adesso è già più maturo rispetto ai ragazzini che arrivano ed era un giocatore già più formato. Quindi tu mi dici, eh sì, però si è sviluppato anche in un ambiente relativamente poco fertile, sono d'accordo, però era già un giocatore di un certo tipo. Io sono sempre della paura che li perdi se li butti nello stagno e vedi come nuotano, o almeno la maggior parte dei casi. Se l'hype che stiamo portando al francese conta qualcosa, se l'anno prossimo non fa il mostro, o ancora peggio, se la sua squadra non fa i bambini con i baffi. C'è veramente un effetto boomerang, secondo me, dietro l'angolo che nemmeno ce ne rendiamo conto. Quindi non
E
tendo.
di cui però potremmo dimenticarci qualora nell'anno da sophomore o il terzo anno facesse il mostro, perché
Secondo me, se
adesso
la sua squadra il prossimo
non
anno fa schifo, ne
esageriamo,
prendono
ecco, cioè,
due
ecco,
forti rischi.
non esageriamo, più uno da rookie.
Però la stiamo mettendo, l'hai preso e fatta, e non è così.
No,
Cioè,
certo che non è così. neanche con LeBron è stata
No,
così.
però è quello che non dico noi in generale, ma è quello che leggo in genere. Cioè, questo schiacciamento della narrativa sul giocatore piuttosto che sulla squadra, che è l'inverso di quello che succedeva negli anni 80 e anni 90. Era esagerato quello che succedeva prima, ma è esagerato quello che succede anche adesso, secondo me. Cioè, nel senso, non c'era il senso della misura prima con le
No,
mistiche.
la differenza secondo me è che senza Wembanyama è praticamente impossibile farcela. Con Wembanyama ti dà una possibilità di farcela. Tu,
Ma non solo, non solo,
Orlando,
secondo me.
Sacramento, Indiana, eccetera, eccetera, non parliamo mai di Golden State, ecco, o di Boston.
Secondo me acquisisce anche ben di più in visibilità perché Wembanyama, comunque, già adesso, se considerate che l'NBA sta facendo vedere tutte le partite che sta giocando in Francia, in NBA avrà comunque un riscontro decisamente importante per salutare Fleccio. quando arriverà sulla franchigia dal punto di vista di marketing, dal punto di vista della
di precedenti
visibilità.
che hanno vinto il titolo NBA, insomma, trattavano Parker come se fosse stato come se fosse Mick Jagger all'epoca, quindi più quello di lui.
Certo.
No, no, da questo punto di vista, per esempio, si parla meno in proporzione di Scoot Henderson, che probabilmente è un giocatore misterioso, da quel poco che ho visto, non merita, tra virgolette, tutta l'ombra che in questo momento fa quell'altro, però ci può stare. In conclusione del discorso, è molto scivoloso il contesto in cui lo stanno mettendo in questo momento i media tradizionali o meno tradizionali. Non è detto che traslare quello che puoi fare dal punto di vista individuale riesci a farlo da un punto di vista collettivo di squadra. Mi rendo conto che sono discorsi tipo il Mickey di Rocky a livello di vecchiaia, però c'è da considerarlo. In conclusione, è sicuramente un giocatore molto interessante proprio dal punto di vista generazionale ed è probabilmente il next step, come sono stati i Webber, i Garnett. Quindi, al di là di quello che vinceranno e al di là di quello che faranno, sono giocatori che ti fanno vedere quello che succederà nel futuro. Se vuoi, un po' come Giannis, ma bisogna vedere se sono dei specimen unici o se effettivamente si portano appresso nel breve altri due o tre giocatori simili. Questo ovviamente lo scopriremo solo vivendo, perché dato un 14-15 anni non sappiamo certamente quello che ha nel bandolo adesso, lo scopriamo a breve. Però ecco, in generale mi aspettavo che l'NBA fosse un attimino un po' più accorta con la gestione dei mostri che devono arrivare. In generale, io trovo abbastanza triste questo fatto che devono giocare in G-League. Avrei preferito, secondo me, un anno in un college, no, non gli avrebbe fatto male, però più che altro per adattarsi, secondo me, a una serie di regole non scritte NBA. Vediamo, insomma.
Bisogna anche capire cosa succede, perché se al college ci trattano da star assoluta, poi non dagli esami, puoi fregarti nelle regole e tutto il resto, non so esattamente cosa impari, ecco. E dipende sempre da dove finisci, anche al college, cioè di per sé college non vuol dire nulla, puoi finire in
Io parlavo
contesti.
diciamo una Duke del caso in questo momento.
Esatto, cioè puoi finire in contesti strutturati, organizzati, rigidi, puoi finire dove ti trattano veramente con i petali di rosa sparsi per terra dove cammini, allora non vale tanto il discorso, ecco. Va bene, diciamo, la parte centrale della puntata di oggi, dedichiamo il tempo necessario, immagino mezz'oretta, poi vediamo come va alla, diciamo, versione cestistica dei Razzie Awards, che per chi non lo sapesse sono in sostanza i contropremi di Hollywood, quindi i
Chiamati
premi che...
così in onore del senatore Antonio Razzi. Giusto.
Assolutamente no. Sono i premi dati al peggior attore, regista, sceneggiatore, musicista, eccetera, eccetera, proprio in risposta agli Oscar o ai Golden Globe, vedete voi, insomma, cosa fare. E quindi premio per premio dell'NBA andiamo a vedere un pochino chi sono i possibili candidati, iniziando ovviamente dal peggior giocatore, non ci addentriamo in acronimi. Liberi di scegliere se dirmi uno o entrambi il peggiore in assoluto, quindi il cesso più invereconda che avete visto mettere piede in campo in questi mesi, o quello che sposta in negativo, quindi magari un titolare particolarmente dannoso per una squadra o cose di questo tipo. A ruota libera, via.
Due nomination.
Vai.
Chris Paul è sembrato vecchio e marcio e poi ha smesso di giocare. Kyrie Irving.
Questa è severa.
È messa vera, ma che cazzo deve fare già questo
Sai che
quadro?
credo che i Nets non abbiano ancora giocato una partita in cui hanno tenuto gli avversari sotto i 100 con Kyrie in campo.
Cioè, più che altro questo qua ha fatto danno anche fuori dal campo, cioè, proprio dominante su tutta la linea.
Prego,
Cioè,
show.
Beh, anche Westbrook secondo me merita la sua bella nomination.
no, c'è qualche prestazione da fare. Esatto.
Westbrook è un candidato credibilissimo a vincere il miglior sesto uomo.
Ma io 3 volte che lo vedo, però piace sempre meno. L'altra nomination che faccio, perché non mi sta piacendo molto, è D'Angelo Russell.
Questa è valida.
Eh sì, abbastanza. Dimmi dei nomi.
Vabbè, io perché ce l'ho sotto gli occhi la maggior parte delle partite, Trey Jones.
Povera bestia.
Una cosa che fa veramente...
Ma povera bestia.
Ma appunto, cioè, nel senso è che posso vedere i tirandaggi che gira. Giusto quest'anno, perché fa comodo, ma è veramente straziante.
Va bene. Io butto lì alcuni nomi. Uno è Zach LaVine, che forse è anche peggio di Vucevic in questo momento, poi può essere il problema del ginocchio, quello che volete, ma è lui.
Allora, quanto è lui e quanto ci si aspettava che lui fosse diventato un Booker così e poi non lo è?
Anche, certo.
Secondo me problemi fisici e un minimo di contesto che ha dimostrato tutta la destrutturazione che si pensava che fosse l'anno scorso, che quest'anno sta venendo fuori.
È indiscutibile che il contesto a Chicago pesi. E Bol Bol,
ma no,
è un cesso.
Ma anche Banchero sta dicendo che
è un cesso.
A livello di Wemby
ha detto non è a livello di Wemby, ma fa le stesse cose.
Datemi un mese in cui rientra un po' di gente a Orlando e vedrete questo smette di giocare. A Orlando non è che dici, è a Boston.
Però dovrebbe già essere fuori dall'NBA, stiamo parlando di giocatori di questo livello, cioè adesso
ma se tutta la settimana che prende articoli dappertutto, anche Scarpelli mi ha chiesto cose, ma no, basta via,
cioè quindi è colpa di Scarpelli, vabbè.
Questo sempre a prescindere.
Anche Scarpelli è una bella nomination comunque.
Povero Scarpelli.
No.
Devo un velocissimo scusso, ma sei imparato Faz tu parole in italiano Banchero?
Pensavo Bol Bol.
Credo ciao mamma.
Ah, almeno quello.
Anche ciao Petrucci, penso.
Anche ciao Petrucci.
Ciao Petrucci.
Ciao Gianni. Va bene, nomination per il peggior difensore. Qua inizieranno ad arrivare dei nomi molto pesanti.
Harry Irving, D'Angelo Russell.
Li abbiamo già detti questi.
Anthony Edwards.
Ecco, questo è un nome che mi aspettavo
quello,
di sentire.
Quello io ce l'avevo per una nomination successiva.
Esattamente, anch'io. Esattamente.
Però ancora è giovane, dai.
Ecco, vedo, non difendo una sedia. Chi...
Bogdanovic.
Quale?
Detroit.
Però qualche partita la vince comunque da solo.
Sì, più che altro te l'aspettavi, Bogdanovic.
Luka Doncic.
Sì.
Però, ma cioè, Doncic ha mai difeso in vita sua? In vita sua.
No, però si poteva fare. Però tu pensavi non si potesse fare peggio, invece sta facendo peggio.
Potrebbe minimo piegare le ginocchia, tipo una roba del genere.
Non lo volevo citare nel discorso che abbiamo fatto prima dei mostri, perché poi insomma è difficile trascinare una squadra. Però sì, onestamente. Tra lui e Kidd, che poi magari ne parliamo dopo, non so quale sia quello che ha fatto più danni, secondo me.
È giustificato che non difende perché praticamente pesa in attacco quanto quattro giocatori
gli hanno fatto una squadra imbarazzante. No, è ridicolo. Quello che volete, però Luca Doncic.
De Aaron Fox?
No,
perché?
Dai, vendicchia a modo suo.
Cioè, è un cattivo difensore, però onestamente non arriverei a metterlo.
È uno che nella peggiore delle volte, se tu palloni a partita te li ruba, dai.
Quello anche Doncic in realtà.
Più che altro non è uno che devi per forza nascondere tutte le volte contro chiunque.
Bol Bol?
Ma basta, non sei credibile.
No, qua è ancora più credibile.
Ma dobbiamo fare drinking game su Bol Bol, sta cosina?
Sengun?
Io avrò il whisky, io, un attimo.
Fatto sei un hater spaventoso.
Oh, intanto i Santi hanno preso il largo, dai.
Vabbè, che ci mancherebbe altro di cui stiamo parlando. Che partita doveva essere?
Una partita con i Rockets temevo, però vabbè, vai.
Temevo. E... altri?
Se guardiamo solo difesa, Zion non mi sta facendo molto.
Pensavo peggio, addirittura.
Tutto quindi sommato non è, sì.
Meno peggio, sì, del solito.
Più che altro anche Di Mano è molto attivo, quindi va anche bene così, secondo me. Poi certo, perché non è dominante, il difesa ci mancherà.
Va bene.
Branson me l'aspettavo.
Stavo per dire i Knicks sono la quintultima difesa NBA.
Però
Però
vabbè,
giusto.
ma lì puoi
Non so di
dire
cuore
Randall, puoi dire Branson, puoi
cioè, più che
dire.
altro hanno fatto la squadra per far licenziare Thibodeau, per farlo
Sì. Questo
ricwittare, ma sta
lo
riuscendo.
sapevamo già, tra l'altro. Non è una novità di oggi.
Però qualche segnale ancora, qualche anche come fa, non la darei del tutto su Coinix, secondo me ancora la potrebbero raddrizzare.
Cioè, con Randall il campo, il defensive rating dei Knicks è 118. Praticamente, con Randall in campo,
È
è come
l'attacco dei
giocassero
Celtics.
esattamente, sempre contro i Celtics. Quindi, ecco, insomma, vabbè. Mettiamolo così, a matita Randall. Peggior attaccante.
Usti, ok.
Detto anche premio Ben Simmons.
Guarda, esatto, sono un po'. Io inizio con PJ Tucker.
È un bel nome.
Bol
PJ
Bol,
Tucker è un bel
no, Bol
nome.
Bol qua no.
Basta.
C'è la mottonella, la PJ
Qua.
Tucker, dai.
Ma non tira manco più. Guarda, ti vado a prendere una cosa che non pensavo potesse succedere. Dammi 2 secondi. Voi intanto parlate che poi ti leggo alcune cose.
Va bene. Intanto ricordiamo a tutti che la spalla ha perso oggi, peccato.
La spalla.
Ma perché? Cos'era col Modena? Cos'è che era?
No, no, parlavamo delle prestazioni peggiori, cioè, nel
Ma
senso
perché
che
la spalla? Ah,
volevamo mettere i razzi a Ward, è un
per De
peggiore.
Rossi, giusto, non ripensavo.
No, 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 questo lo dici tu, dico solo che purtroppo la
Oh,
palla ha perso.
male. Allora, vi leggo a ritroso diciamo da adesso, minuti giocati e tiri tentati di PJ Tucker nelle ultime partite, 21 minuti 3 tiri, 20 minuti 4 tiri. 28 minuti 0 tiri, 16 minuti 0 tiri, 25 minuti 3 tiri, 34 minuti 4 tiri, 37 minuti 6 tiri ma 0 segnati. Poi 1, 1, 0, 1, 2, 2, eccetera. Nel mese di novembre, esatto, PJ Tucker ha segnato una decina di tiri. Segnato una decina di tiri. Credo che basti questo. Prego, ditemi altri nomi.
Ci sto pensando perché non è facile, perché nel senso quelli scarsi in genere giocano molto poco. Beverly.
Allora, se volete vi elenco le peggiori squadre in attacco dell'NBA. Trentesima Charlotte, 29esima San Antonio, 28esimi Clippers, qua mi aspettavo qualche nome, 27esimi Magic, ve l'ho detto un nome, non lo volete, 26esimi Rockets, Detroit, Chicago, Miami, Lakers, Thunder.
Ah, ecco, allora, Beverly l'ho detto.
Sì.
Reggie Jackson,
Sì.
quando Maluccio Cam Reddish mi sta facendo veramente schifo,
Ma
onestamente.
povero.
Tybull, ma perché non semplicemente se ne disinteressa.
E però ne due insieme, pensa che gioia. Non fa giocare Tybull perché non tira, fa giocare PJ Tucker che è peggio.
John Collins, ne abbiamo parlato pochi giorni fa, ma potrebbe stare.
Pure Zach Collins.
Però
Povero.
non è il suo ruolo, cioè nemmeno ci prova. Steven Adams, ma Steven Adams secondo me è un nome tricky perché in realtà permette di fare un sacco di roba in attacco così. Draymond Green sta facendo schifissimo in attacco. Draymond Green è roba.
So.
Struss sta attaccando Maluccio. Struss sta facendo pochino in attacco. Direi questi.
Io già ho citato Tre Jones, ma qua insomma stiamo abbastanza su uno dei problemi principali è come attaccare, diciamo, in generale canestro, però dai, oggettivamente è un po' presto per avere un quadro sull'attaccante peggiore, forse è la categoria più difficile da inquadrare dopo 2 o 3 mesi di regular season.
Quindi basta, andiamo avanti. Ok,
Dai.
giocatore meno migliorato, quindi quello che ci aspettavamo sarebbe migliorato, ma e qua mi aspetto il nome che ha fatto show
Esatto,
prima.
no? Io qua mi aspetto Anthony
Anthony
Edwards.
Edwards, via.
Beh,
Mi
però Bennett
aspettavo
l'ha
veramente
fatto
questo.
l'anno scorso, secondo me il problema è che ci aspettavamo una crescita lineare ancora sulla falsariga dell'anno scorso. È difficile, secondo me. Cioè, effettivamente è una sola, tra virgolette, o è una crisi di crescita?
Sembra un po' peggiorato rispetto all'anno scorso, che
Secondo
bene non è.
me
Però sono
è il
d'accordo che insomma, non è
contesto
che possiamo
anche.
essere per forza la roba lineare. Però il contesto è anche colpa sua,
Sì, il contesto è colpa sua, no, cioè comunque quando ha detto che con Gobert e Towns si chiudevano un po' di spazi, probabilmente aveva ragione, solo che lui però adesso non ci arriva neanche più al ferro perché non ha più l'atletismo, quindi è sicuramente colpa sua, però un fattore di questi qua, tutti questi fattori insieme, a me fanno dire che è veramente quello più peggiorato, nel senso che mi sarei aspettato da lui una stagione in cui faceva il salto e invece non l'ha fatto verso il basso.
Scotty Barnes?
È finita la luna di miele,
È un po' finita, sì.
eh? Sì, Saddiq Bey.
Usti, sei arrivato con le granate, vero?
Però l'hanno panchinato adesso addirittura. Non è più titolare e sta facendo schifo, cioè non è che sono impazziti loro, eh? Non è Casey che è impazzito.
No, però da quando l'ho pacchinato sta andando pure
Sì.
meglio, quindi.
Sì. Stavo così ripercorrendo velocemente i draft, giusto per capire, ma anche Giddey potrebbe rientrare
Non lo
in
so,
questa
cioè, a
voce.
cifre forse, però non sono d'accordo
No,
con
guarda, a
te.
cifre si salva, secondo me. Cioè,
Addirittura.
gli highlights di Giddey sono, adesso arriverà un fulmine a forma di berra. Però in Brianza, però Giddey temo che sia un po' un
Io
giocatore
chiamo City
complicato.
Berra,
È
direttamente così.
un giocatore complicato, Giddey, eh?
Sì, sicuramente.
Cioè, la dico brutta, come quando dici che ne so, ma magari la sinistra fosse così come la descrivono questi, ecco, e invece non è vero. C'è rischio che un discorso valga un pochino per Ben Simmons e Giddey, cioè quello che il mondo dice per Ben Simmons rischia di essere molto più vero per Giddey che per Ben Simmons. Così, giusto per dire una bomba così a caso. Vabbè, niente, basta. Niente, volevo solo farvi notare, stavo riguardando il draft per guardare i giovani che non hanno rispettato le aspettative, che nessuno ha nominato Wiseman come peggior giocatore della stagione. Forse perché non consideriamo manco più un giocatore.
Più che altro l'ultima stagione buona di Wiseman deve ancora venire, quindi.
Gli Warriors da tipo 12 partite hanno svoltato, le ultime 14 ne ha giocata una Wiseman. Va
Strano.
bene, esatto. Invece, giocatore più peggiorato, che può essere perché è bollito, può essere perché magari era fuoco di paglia, può essere perché.
Io avrei messo lì PJ Tucker.
Ci sta.
Ragazzi, Chris Paul l'anno scorso era all'NBA.
Ci sta? Assolutamente. Tim, c'è qualcuno che ti è sembrato veramente vecchio marcio? E che è più di là che di qua?
Popovic,
Come? Non va,
dico,
non
no,
vale.
no,
Non vale.
Tim,
Dale.
ma dai, penso è 7 anni che vuoi sta cosa, forse un po' meno, però insomma, sono anni che desideri dire Kawhi Leonard.
Ma vabbè, ma Leonard, nel senso, non volevo sparare solo la Croce Rossa. Il problema di Leonard è la comunicazione, cioè nel senso.
È la
Oh.
Croce Rossa,
Guarda,
pensavo
guarda,
sbagliato.
esatto. Credo che se giocasse e non parlasse sarebbero tutti contenti.
Ma
Invece mi
no,
sembra che.
comunicazione nel senso che non. Cioè, nemmeno i Clippers hanno capito che cos'ha.
No, no, lo sanno tutti benissimo cos'abbiano. Lo fanno uscire, ma lo sanno tutti benissimo.
Ah, io non l'ho capito, che c'ha?
È sempre il suo problema. È una tendinosi, cioè una patologia degenerativa che fa sì che tu non possa, in sostanza, prevedere assolutamente nulla di come, quando, se e perché ti si infiammeranno i tendini e reggeranno agli sforzi. Ma è così da 5 anni, non è una cosa ignota, ecco.
Gli auguravo e gli auguro il meglio per la sua carriera.
Sì.
Il problema è che penso negli ultimi 2 anni ha giocato tipo 7 partite, una roba così.
Qualcosa del genere.
Magari a Ferrara si rigenera, insomma.
Io potrei dirvi Vucevic, ma non è vero. Cioè, non è mai stato forte, relativamente, ovviamente non è una pippa in assoluto, però non è neanche da peggiorato tanto. Non so se ci sono altri vecchietti. Possiamo essere blasfemi e dire Lauri?
Puoi dirlo, secondo me è semplicemente acciaccato.
È anche vero che a quell'età lì l'acciacco è un attimo che
Sì, è
diventa.
un pochino
È
più
finita.
persistente, però. Non
Esatto.
so, secondo me è anche un po'. Cioè, Lauri soffre anche un po' tanto dal fatto che è diventato un po' il capo espiatore dell'inizio difficile di Miami, quando non è tutta colpa sua.
Questo è indiscutibile. Questo è assolutamente vero. Peggior rookie.
Ma poveri, dai, sono passati 2 mesi.
Il premio è quello, però. Io non le faccio le regole.
Ah, io faccio un nome, vediamo se ti mi viene dietro. Jeremy Sochan, o Sochan, come cazzo si chiama.
Mamma mia, la monnezza che ha fatto! Già qui, assolutamente.
Vabbè, lo fanno giocare uno, mica colpa
La
sua.
monnezza che ha fatto,
Ah,
mamma
scelto una
mia.
9, quindi abbastanza alto. Prima sono andato a curiosare per vedere se effettivamente poteva essere un nome. Leggo offensive rating 98, defensive rating 118.
Ma gli fanno fare la point guard, non è colpa sua.
E ho
Cioè,
capito,
aver
però cazzo.
tirato un sofficino Findus senza pubblicità, uno schermo per il fastidio, 3-4 azioni consecutive che girava come un cerbiatto colpito dai fari. Però sì, in realtà l'hanno messo lì per perdere, quindi vabbè. Sì, comunque in generale, veramente grezzo, ma grezzo
È giovanissimo, però se devo dare un
è
premio
fatto
adesso, gli
pure
altri
vecchio, cioè.
meno male hanno fatto qualcosina, chi più chi meno, lui proprio aia.
Speravo meglio che Gammarrei.
Jabari Smith. No, secondo me Keegan Murray è ok, Jabari Smith che proprio non.
Sì, vabbè, Giovanni.
Sì.
Jabari Smith è proprio. Questo momento non c'entra niente. Poi ovviamente è prestissimo, è giovanissimo e tutto, quindi questo è tutt'altro che una pietra tombale su di lui, ma no, Jabari Smith proprio no.
Sta anche giocando tanto e
È anche un giocatore di complemento in una squadra che ha bisogno delle fondamenta.
sì, cioè, come lui è proprio nelle condizioni peggiori anche.
Peggior allenatore.
Jason Kidd. Sto facendo maluccio, veramente. Cioè, no, no,
Quest'anno,
veramente.
l'altro anno ha fatto molto bene, quest'anno male. Stanno male,
Stiamo facendo
male.
veramente
Ti
fatica.
Thibodeau a volte c'ha delle cose che non riesco a capire.
La squadra, io non riesco a capire il tipo da
Sì,
questa.
però anche lui
No,
ci
no, certo,
mette
anche
del
lui. Cioè,
suo, lui ci mette del suo.
tipo, a Clifford, a Charlotte, faccio anche fatica a dare delle colpe, nel senso che cazzo di squadra c'ha in mano?
Sì.
Poi, vabbè, ovviamente lui non è che sta inventando nulla, però si può dare il peggior allenatore a uno che ha la squadra a 3 partite sopra il 50% al quarto posto nella conference?
Ovvero? Ovvero?
McMillan.
Come fai, dai?
Però veramente, cioè, le cose sono due. O non sono niente di che, e allora se la si mette in pace. Trae Young non è niente di che non vuol dire un mediocre, però vuol dire quando va bene, 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 il 20° giocatore NBA e così via. Oppure qualcosa che non va, c'è e altri.
Non so, faccio fatica a dargli colpe.
Intanto Trae
Anche
Murphy
perché ha dovuto cambiare anche un po' la strutturazione mettendo dentro Murray.
no, no, oggettivamente allenati male, però non da quest'anno. Cioè, nel
No.
senso, ha trovato sulla sua strada uno che allena peggio di lui, che è il simpatico Doc Rivers, che fondamentalmente gli ha regalato quel momento di gloria nei playoff. Insomma, sembrava la squadra del futuro. E poi da lì si è spenta la luce, o quasi. Tra l'altro, anche Doc Rivers, secondo me, è un buon candidato per come sta a giocare a fine. Però
Comunque,
diciamo che gli imputati sul tavolo sono tanti, non è solo Doc Rivers.
interrompo per dire che nel Jumbotron di San Antonio è iniziato il pezzo Sing for Santa, che io inconsciamente ho detto Sing for Satana. E mi sembrava tutto assolutamente
Sei tu, non
giustificato.
sono loro, però. Cioè.
Invece, nella partita tra i Nuggets e i Pelicans a New Orleans c'è Trey Murphy che ha deciso di uccidere i ferri. Ha fatto 2 schiacciate mostruose. E piccola tangente: i Pelicans prima o poi dovranno fare dei ragionamenti perché
Su Valanciunas, Steve.
Murphy, Alvarado e tutta gente che forse merita più spazio di quanto ne ha.
Sì, Alvarado io non vorrei neanche più vedere in cartolina, messa sul cazzo in maniera
Però
tremenda.
sposta,
Però
però
prima o poi trova
sposta.
qualcuno che gli fica un blocco che lo mette su una sedia a rotelle, secondo me.
Dai, la Madonna,
Guarda
la Madonna,
cattiveria.
che t'ha fatto?
Io a uno che si nasconde così, fa queste cose qua.
Che fa? Ha caricato la macchina, ha rubato
Potrebbe
i
essere
soldi.
stato Alvarado, però.
È stato Alvarado.
Comunque gli pianto un blocco che gli faccio ritornare dritte le orecchie.
Guarda, chiamo nelle foto che sto Alvarando.
Dicendogli scusa, non sei tu, sono io. Ma.
Sì. A Torino non ci sono i Pitufos ecuadoregni, ma sarà una banda portoricana
Di
equivalente.
Alvarado,
Gli
sì.
Alvarado, esatto. Peggior dirigente.
Beh, qua possiamo dire Lakers.
Ragazzi, che cazzo hanno fatto i Timberwolves, porca puttana.
I Timberwolves, i Lakers, i Mavericks.
Ma i Lakers che hanno fatto quest'anno? Cioè, parte nulla.
Dai, vabbè, no, dai, su. Cioè.
No, davvero, cosa hanno fatto i Lakers quest'anno?
Han firmato gente che non sa tirare.
Perfetto, l'anno scorso ha firmato gente che non stava in campo.
Questo non vuol dire che però questo sia un buon lavoro di quest'anno perché l'hanno fatto uguale l'anno scorso.
No, ma cioè nel senso, no, non hanno fatto così male, cioè nel senso partiti beh, male, hanno fatto una squadra male, hanno fatto quel che ci si aspettava. Ha mantenuto le promesse, non hanno rovinato nulla. Cioè beh, i Timberwolves hanno fatto un disastro.
Sì, ma non lo so.
Poi i Timberwolves sono andato via 5 prime e tipo 3 giocatori di complemento per una squadra che non sta funzionando.
E sono in una situazione di asset futuri molto simile a quella dei Lakers, che hanno un record peggiore di Timberwolves in questo momento, pur avendo
sì, ma i Lakers ci hanno vinto un titolo.
Pur avendo un giocatore più forte quello di Timberwolves, sono d'accordo, però insomma, non lo so. Comunque, Dallas, Minnesota, Lakers, che sono tutte più o meno con record simile, anche se uno non lo direbbe, sono sicuramente candidate. Gli Hornets, ma non per forza per colpa loro.
Dallas ho apprezzato l'onestà, però anche adesso hanno preso Kemba Walker e hanno detto come sta dicendo che è
tutto male. Mamma mia. Questo povero Cristo non gioca, è imploso, è morto completamente da 2 anni. Ci sarà un motivo se nessuno se l'è filato per 2 mesi e adesso lo prendono e fanno no, però il ginocchio non... ma dai.
Vabbè, apprezziamo l'onestà.
Altre cose che vi sentite di segnalare in termini di peggior?
Peggior Twitter abbiamo già diversi, ma insomma
peggior ambiente se la giocano tra Brooklyn e Fila.
Anche peggior ambiente.
Se parla poco, non so se è una cosa che bene o male, ma se ne parla decisamente poco per la stagione che hanno bloccato fin qui. Però beh, ancora è pre, diciamo forse ambiente peggiore certe partite dei Lakers, per quanto non sia andato benissimo, insomma mi aspettavo un po' più di supporto da parte dei lacustri, come intesi come tifosi locali che vanno a palazzetto.
Adesso sono nella settimana luna di miele con Westbrook, poi arriverà quella di nuovo no, non tirare, no.
Sì, arriva quella in cui fa 2 su 26 e mi si incazza.
Peggior pettinatura Alvarado.
No, chiaramente gli ha rubato le coppe.
sì. Anche perché è nella stessa partita in cui c'è Aaron Gordon, cioè non so se avete visto Aaron Gordon di recente voi, ma c'è dei capelli che sono veramente vergognosi. Quindi no, non è Alvarado la peggiore.
Ma che fai, io vai a di te, o Aaron, non so se può guardare.
No, decisamente no.
Io lo dico. Tanto che peccato, i Sans più 30. Almeno mi rilasso, quando stavo appena... Mi rilasso. Okay. Anche questo è fatto.
Impronosticabile proprio, eh.
Anche questo è fatto.
No, peraltro siamo partiti con un titolare uno che è fuori rosa
che hanno avvisato prima di questa partita i giocatori, ragazzi, non sarà certo questa la partita in cui potremmo riuscire a ribaltare la nostra striscia perdente, quella di non fare scherzi. Bellissimo.
Meno 30, nonostante, ripeto, noi schieriamo un fuori rosa,
ma non è fuori rosa Saric, dai,
porca puttana.
Ecco, lui poteva andare bene in giocatore più peggiorato.
È anche morto, vero che... non è che è peggiorato.
Esatto, è anche vero che è morto lui. Vabbè, Tim, il vostro miglior scorer è il rookie, quindi cioè, son cose belle.
Nel senso che fa le flautolenze, in che senso? fa una cosa da vernacolo adesso oppure...
No, Brana mi ha segnato ben, credo, 6 punti in questa partita. Top scorer della squadra.
Questa. No, beh, c'è il solito Keldon che è in doppia cifra, sempre stessi, vabbè, segnano Vassell e Keldon Johnson, insomma.
Allora, i migliori scorer degli sports in questa partita sono 1, Keldon Johnson, 2, Devin Vassell, 3, Jones.
Siete veramente pessimi.
Che poi
siete
non è nemmeno pessimi. Vero perché c'era Vassell. No,
siete, invece siete è giusto. È giusto, siete pessimi.
Dici gli Spurs, un po' sì.
No. La puntata potrebbe essere finita qua, che mi sembra che abbiamo preso una piega un po'...
Non c'è Soshanna che c'ha qualcosa.
C'è la frattura.
C'è la frattura è all'ospedale.
Ma povero. Quanto l'ha ancora oggi?
Siamo in NBA!
Vabbè. Basta, va?
Peggior podcast da Bolzolai.
Peggior podcast, esatto. Adesso stanno uscendo tutti le sintesi dell'anno di Spotify e così via. C'è la gente che ci manda i tweet e noi, ma no, lasciate stare, avete sbagliato. Cioè, non perdete il vostro tempo in questo modo.
Infatti ne facciamo 50 che ci ascoltano, 35, 62. Cosa? Dacci dei numeri, Faz, anche alla gente che ci ascolta, dacci dei numeri.
No, no, non si fanno queste cose.
Ok, quindi mi confermi che siamo intorno ai 50.
All'anno.
All'anno, vabbè.
50 ascoltatori a stagione, sì. Va bene. Ciao, team.
Ciao a tutti.
Ciao, show.
Ciao a tutti, alla prossima.
Ciao, Nick.
Arrivati. Buonasera a tutti, mi hai salutato per il numero 3, ma non c'ho.
Mamma mia, mamma mia. Ciao anche da Faz. E a settimana prossima, se sopravviviamo tutti la settimana, cosa che non è detto, magari qualcuno di noi avrà istinti suicidi o omicidi nei confronti degli altri, non si può sapere. Ciao.
Io c'ho il mio condominio, non prometto niente.
No. Già che stiamo ancora registrando, c'è un piccolo extra, perché è appena uscito un articolo di Atletica, avevamo già chiuso la trasmissione, che parla di tensioni forti tra Trae Young e Nate McMillan. Quindi pare che mentre Young stava ricevendo il trattamento fisioterapico alla spalla destra, McMillan gli abbia chiesto se avrebbe partecipato alla sessione di tiro e altre cose, e Young ha detto: non mi rompere il cazzo, in sostanza non me ne frega niente del shoot around, e decido dopo se gioco mentre mi sto facendo trattare la spalla, non mi disturbare. McMillan non l'ha presa bene, ecco.
E gli altri due Young invece cosa hanno con McMillan?
Basta, non voglio sapere più niente da voi.